due parole semplici che esprimono il mistero più sconvolgente della nostra fede. Domenica abbiamo celebrato la Santissima Trinità, ma nessuno di noi si mette a scartabellare internet o le enciclopedie per capirci qualcosa. Ma quando sentiamo Corpus Domini, io vi dico, non celebrerei mai la messa, pensate, mai. Perché la messa mi fa paura. Preferirei confessare tutto il giorno, un sacramento anche quello carico di mistero, ma molto più umano, molto più abbordabile. E qui c'è da spaventarsi. Se io penso che quelle ostie che ho comprato al negozio, che sono lì, fra 10 minuti, alla parola di Cristo detta da me, quel pane e farina, acqua e farina, diventano il figlio di Dio vero, come vero sono io e veri siete voi, con il corpo, sangue, anima, vero uomo e divinità, vero Dio, amici, il che mi sconvolge. Ecco perché dopo la consacrazione dice il sacerdote, mistero della fede. E ci credo, altro che mistero, questo è un super mistero. Annunciamo la tua morte. Amici, davanti ai nostri occhi Cristo torna a morire, non come sul Calvario, in modo cruento con il versamento di sangue. Torna a risorgere qui. Annunciamo la tua, proclamiamo la tua risurrezione. Amici, capite cos'è la messa? Capite come questo mistero è il fondamento di tutta la nostra fede. Ecco perché i martiri di Abitene, questo piccolo paesino dell'Algeria, nel secondo secolo, siamo nel 130-140, quando furono arrestati questi ragazzini, insieme con i genitori, che celebravano l'Eucaristia nelle case perché le chiese non c'erano, una soffiata della guardia del luogo, c'era il divieto da parte dell'imperatore di celebrare l'Eucaristia, coloro che venivano sorpresi a celebrare l'Eucaristia erano uccisi e furono sorpresi in una casa con i genitori mentre il prete celebrava l'Eucaristia. Incatenati furono portati al supplizio, alla morte. Uscendo di casa incontrarono una bambina che in quel momento non era con loro, non era potuta andare, che vedendo i compagni cristiani prodotti in catene al supplizio, chiese, anch'io posso unirmi, anch'io faccio parte di questi miei amici, anch'io sono cristiano, anche tu, anche tu. E quale fu la motivazione? Sine Dominico vivere non posso. Senza l'Eucaristia, la domenica, giorno del Signore, non possiamo vivere. Amici, andarono a morire i nostri ragazzini per l'Eucaristia. E oggi, guardate le nostre chiese, abbiamo svenduto tutto. Abbiamo svenduto la fede, l'Eucaristia, la famiglia, l'amore, la Trinità, i figli, tutto, la vita. Ma che gente di razza, che razza siamo noi oggi? Che razza di uomini, che razza di donne, che razza di cristiani? Se i nostri avi anche oggi sono capaci di morire, amici, nel Darfur, Sud Sudan, nelle Filippine, nel Pakistan, in Indonesia, in Nigeria, quanti nostri cristiani oggi sono capaci come i martiri di Abitene di dar la vita per Cristo? Ma questi sono i veri cristiani, quelli che hanno saputo mettere nella vita un ordine gerarchico di valori. Oggi abbiamo perduto il senso della vita, il senso del mistero, il senso della sacralità, il senso della dipendenza da Dio, il senso della grandezza dell'uomo. Ma che bestie siamo oggi noi? Ma l'uomo vive solo i soldi? Dianzi è venuto a trovarmi il costruttore del tetto, l'ingegnere che ha fatto il tetto. mi ha detto, Don Ignazio, ho sentito il bisogno dopo tanti anni di venirla a trovare, perché con lei io ho vissuto qui dentro una delle pagine più belle della mia vita, sentite che roba. E mi si è messo lì e mi ha detto, ho fatto decine, centinaia di opere, palazzetti dello sport, compreso anche quelli di Bologna, 10.000 metri quadrati, cosa grandiosa. Questa è l'opera più bella che io ho fatto, perché qui ho messo la mia passione e mi ha aggiunto, non di solo i soldi di quell'uomo, ma di questi valori. Vedere questo spettacolo a distanza di 14 anni mi si riempie il cuore. Amici, la bellezza di questo tempo, di questa chiesa. Ieri ho celebrato un matrimonio, c'erano dei costruttori, mi sono messo a guardare le colonne, mi hanno detto, e cos'è sto velluto? Ma chi ha fatto queste cose così belle? Questo altare, questo tambore, queste sono cose, opere d'arte. Ma che avete fatto qui? Abbiamo fatto con amore, con fede, con passione. E quella signora che era su quella colonna mi disse, sfottendomi, che spreco sta chiesa, e i soldi non si potevano dare ai poveri? Io dissi, Giuda, lei è signora, lei è un Giuda, ci volevo offendere, no, il Vangelo parla di lei, la vuol vedere? Venga qua. Prima di lei un altro ha detto queste parole, Giuda Iscariota, quando vide profare i piedi di Cristo, perché tanto spreco? Non si poteva andare con questi poveri, anche oggi è come tutti si riempiono la bocca, i poveri, la gente, i lavoratori, ma adesso che ci chiedono i sacrifici fanno sciopero i grandi lavoratori. E chi ne deve fare i sacrifici? Noi che prendiamo 500 euro, 1000 euro al mese, e chi ne piglia 3.000, 800, 7.000, 15.000, per quale stocca? Guai. È un'offesa, è un ricatto. Amici, non di soldi vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Abbiamo perso i valori. Pensate oggi quante famiglie entrano in crisi, perché? Perché? Non c'è più l'armonia all'interno delle famiglie, non c'è più la pace, non c'è più... C'è il denaro, il lavoro, la carriera, il prestigio, la copertina, il seguirsi sugli incontrarsi nazionali e internazionali. Amico che mi ascolti, ma quando hai perso la famiglia, hai perso ogni cosa, eh? Quando hai perso i tuoi figli, te li sbatti i tuoi soldi, che ci fai? Quando hai perso il bene più grande, la fede e la famiglia, i tuoi figli, dimmi, ma che campi a fare? Cosa campi a fare per fare i quattrini? Ben poca cosa. L'uomo, dice la Bibbia, sempre vero, nella prosperità non comprende. È come gli animali da macello. Parola di Dio questa, amici. Ma cos'è sto denaro che ci corrompe, che ci distrugge, che ci annienta, che ci oscura? Non di solo pane vive l'uomo, ha detto Gesù, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amici, voi siete qui oggi a festeggiare con me il Corpus Domini, il mistero più grande, ma ci pensate, voi fra poco con me non solo assistete, ma partecipate con la vostra fede a questo incontro fra l'uomo e Dio, a questa morte e risurrezione di Cristo. È il fondamento di tutta la nostra fede. Se tu non mangi, non puoi vivere. Se smetti, diventi anoressico, c'è poco da campare, eh? Se tu hai l'anoressia di Cristo, sei già morto, sei più cristiano. Amici, oggi noi dobbiamo, pensate, sono passati 40 anni e ancora il Concilio non l'abbiamo assorbito. Ancora nella nostra gente c'è questa concezione, il cristianesimo come cose da fare. Ho fatto la comunione, ho fatto la cresima, mo sono a posto. Ma questa è una bestemmia. La bestemmia. Sarebbe come dire il mio bambino in quinta elementare era l'uomo perfetto. È una stupidaggine colossale questa roba. La vita cristiana è un cammino da seguire, è un percorso di santificazione, di maturazione, e la santità sta al cristiano come la maturità sta all'uomo. I bambini non nascono per rimanere bambini, ma nascono bambini per diventare adulti e responsabili. Se noi cristiani che nasciamo del battesimo non ci sviluppiamo attraverso i sacramenti e diventiamo santi, noi perdiamo del tempo, rimaniamo anchilosati, rimaniamo prigionieri delle nostre piccole cose. Non cresciamo, non ci sviluppiamo, non ci responsabilizziamo. Occorre passare da un cristianesimo di facciata, di opere da fare, a un cristianesimo di vita vissuta, il che è molto diverso. Ma voi chiedete, gli amici, perché Gesù Cristo è rimasto nel tabernacolo? Apparendo a Palais Memorial, a Santa Margherita Maria Lacocque, Gesù gli mostrò il suo cuore e gli disse: Margherita, ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che dagli uomini riceve solo offese ed ingiurie. E istituì i primi nomi del mese. Il cuore di Cristo trafitto dalla spada dell'offesa, della bestemmia, del turpiloquio, del sacrilegio. Margherita, ripara, amici, ma se l'Eucaristia non diventa il cuore della nostra fede, noi siamo morti. Voi donne che mi ascoltate, fate una prova nelle vostre famiglie, smettete di cucinare, vediamo quel che succede. Che succede? Sfasciate tutto. Che le famiglie non si costruiscono dove? Si costruiscono intorno alla mensa, intorno alla mensa. È quando si mangia insieme, che non è mangiare le cose bellissime che sapete cucinare alla maniera umbra, ma è quel clima di amore, di fraternità che si crea, quella partecipazione, che noi quando mangiamo non ci uniamo al cibo solo, ci uniamo a tutti i componenti della tavola, è una comunione, è lì che si forma la famiglia. Oggi impera come sta la televisione, purtroppo. Che danno, che danno. Non si parla più, mai. I figli non parlano più che genitori. Né la coppia vive più perché impera sua maestà. L'Eucaristia è come la mensa delle nostre case. Togliamo la cucina che diventa la nostra casa o un albergo. Chi va chi viene? Non c'è più la famiglia, non c'è più il consorzio, non c'è più l'unità, non c'è più la comunità che è solidale nella comunione. Sparisce la famiglia. E così anche nell'Eucaristia. Vedete, le comunità cristiane che vivono dell'Eucaristia fioriscono. Perché Cristo è la vita, come il cibo è la vita, che ti ristora, ti ridà le forze, ti rimette a posto. E così Cristo è l'Eucaristia. Vedete, noi dobbiamo capire che quando veniamo alla messa, una volta si diceva: ho ascoltato la messa, è una bestemmia questa, che ascolti? Dovremmo dire, piano superiore, ho partecipato alla messa, è un'altra cosa, ho preso parte, e la messa è fatta di ascolto della parola, giusto, ma è comunione con Cristo. Quindi quando voi venite alla messa e non fate la comunione, avete assistito, non avete partecipato alla messa. Chiaro? Per partecipare, prendere parte, occorre far parte nel sacrificio di Cristo, del sacrificio di Cristo. Sarebbe come se voi mi invitate a pranzo, io vengo, mi metto a tavola e non mangio. Voi che venite, cioè, seduta a fare, a guardare, a mangiare. E così la messa è la stessa cosa. Tu vieni alla messa e non ricevi Gesù Cristo, assisti, spettatore, ma non sei partecipe. Allora c'è un altro problema: per poter ricevere Cristo occorre avere le disposizioni interiori. Attenzione, chi riceve Cristo non in grazia di Dio mangia e beve la propria condanna. Non scherziamo, non possiamo mettere Cristo nell'inferno o nella stalla del nostro cuore. Cristo va messo dentro il cuore che noi siamo amici suoi, non siamo nemici. Vai a essere nemici di Cristo e riceverlo. Io non sto a tavola col mio nemico, è un non senso. Corpus Domini. Per noi umbri questa è una festa meravigliosa, perché il Corpus Domini fu istituito nel 1263 a Bolsena. Andate a Bolsena, andate a Orvieto. Pietro da Praga, un mio collega prete, veniva sulla tomba di Pietro Apostolo a Roma per implorare la grazia della fede. Non è che non l'avesse, ma da tanto tempo, quando celebrava la messa, era tormentato da questo dubbio: ma Gesù Cristo ci sei? Ma ci sei davvero? E lui smise di celebrare l'Eucaristia, perché io ci non posso più dire la messa, perché sono tormentato dal dubbio sulla presenza di Cristo. Quando fu a Bolsena Santa Cristina, Cristo l'aveva bloccato. La pace del Signore sia sempre con voi e col tuo spirito. Agnello di Dio, tac! Da quell'ostia sgorgarono gocce di sangue che macchiarono il corporale, quel lino sacro quadrato sotto il calice corporale che contiene il corpo di Cristo. Fu tanto il sangue che scese sulla tovaglia, addirittura bagnò lo scalino dove il bebè era in piedi. Spaventato, Pietro da Praga chiuse la messa e andò dal vescovo d'Orvieto a dire: vieni a vedere che è successo, io sono terribilmente spaventato. E venne a Perugia insieme col vescovo d'Orvieto, dove stava il Papa, perché Perugia era spesso il luogo dove il Papa di Roma si rifugiava. Sapete che a Perugia 5 conclavi ci hanno fatto, a San Lorenzo 5 pontefici ci hanno eletto, perché il Papa molto spesso lasciava Roma, che era una zona di contese fra diverse famiglie, nobili, e si rifugiava a Perugia. Quei giorni, tanto bene era Perugia, il Papa, venne il vescovo con Pietro, dice: ben, vieni a vedere che è successo. E in seguito a questo stupendioso miracolo si edificò il Duomo di Orvieto, questo grande capolavoro del Duomo di Orvieto, in seguito al fatto di Bolsena. Amici, uno dei tanti fatti dell'Eucaristia. Se voi andate a Lanciano, noi tante volte siamo stati andando da Padre Pio, ci tornava tornato, no? A Lanciano c'è un fatto ancora più grosso. Addirittura quell'ostia è diventato muscolo di camuscolo nel cuore, carne, e si vede a distanza di centinaia di anni, hanno fatto tante ricognizioni, anche da poco ne hanno fatto l'ultima, gli scienziati di oggi, e nelle teche si vede quest'ostia, che non è più acqua e farina, è muscolo del cuore cardiaco. Amici, è il cuore di Cristo, è il sangue e il corpo di Cristo. Andate a Cascia, fatelo vedere a Cascia. A Cascia c'è il breviario, il libro di preghiere del prete, dove dentro c'è un'ostia schiacciata. Un prete andava a portare la comunione ai malati e sbadatamente, colpa sua, l'aveva col padre Verno, invece di metter l'ostia con tanto amore e rispetto nella piccola teca dorata, che fece? Prese l'ostia, la mise dentro il libretto e andò dal malato. Gesù Cristo gli ha partito una bella lezione. Quando è andato per fare la comunione si è accorto che quell'ostia non è più quella di prima. C'era il Cristo sagomato, quasi diventato carne, almeno spaventato. I miracoli, per farci capire, il Signore ne ha fatti tanti. Ma io vi chiedo, ma sono necessari? No. Per me non sono necessari. Io credo alla parola di Cristo. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Prendete, bevete, questo è il mio sangue. Ecco l'Eucaristia. Poi rivolgendoci agli apostoli, fate questo in memoria di me. E noi sacerdoti consacrati, quando celebriamo queste parole, realmente trasformiamo, non noi, ma l'Eterno, quest'ostia in Gesù Cristo, Figlio di Dio. Con il suo corpo, come il corpo mio, questo. Chiaro? Sangue, anima, mistero della fede. E ci credo, mistero, e che vuoi? Tu mistero è così? Amici, oggi noi ci vediamo questa grande realtà. Ringraziamo il Signore che è rimasto con noi. Io vorrei di cuore invitarvi a vivere veramente l'Eucaristia. Quando venite alla messa con me, ma celebriamola veramente, partecipiamo tutti, con le dovute disposizioni, mi raccomando, eh? Per chi non lo sapesse o la dimenticate, sono tre le disposizioni. Essere in grazia di Dio, cioè essere vicini a Cristo, non avere il peccato grave mortale nel cuore. Secondo, sta attento a quello che fai, e certo. Terzo, digiuno da un'ora prima della messa, perché lei è andata alla gomma americana, a ricevere Gesù Cristo. Come quella donnina laggiù, non di oggi, di un giorno, l'ho vista io da quassù, sapete che ha fatto? È una bestemmia. Stava masticando come ruminante la gomma americana. Che ha fatto? Ha aperto la camicetta, è arrivata la mano, tum! L'ha messa qua, corpo di Cristo. E allora al posto, sistemato Gesù Cristo, amici. Oppure quell'altra, sempre laggiù, si vede in una zona un po' particolare, quella laggiù, è un po' scura, sempre laggiù, c'era la mamma, quel piccolo bambino, mamma, dalla anche da me, sapete che ha fatto la mamma? Ma, ha preso la bocca, che su, da un pezzettino. Ma quante cose dobbiamo bere noi? Amici, io spero che l'abbia fatta con tanto amore, ma è una cosa insensata, che sua. Siamo persone serie. Io vorrei proprio invitarvi oggi a questo amore profondo per l'Eucaristia, amici. Quando c'è, che bello, vedete una cosa, le nostre messe sono tanto belle, sono gioiose, ma quanto la gusto. Io sento la gente che è contenta, dice che bella la messa. Beh, sarebbe ancora più bella se tutti quanti, con le dovute disposizioni, partecipassimo all'Eucaristia per poterla vivere tornando a casa. E allora, terminando la messa, io vi direi, la messa è iniziata, adesso continuo a viverla nelle nostre case. Io mi auguro che questo augurio possa viverlo sempre, tutte le domeniche. Ringraziamo il Signore che è rimasto con noi e non priviamo i nostri malati di questo conforto meraviglioso dell'Eucaristia. È un delitto privarli nella loro sofferenza. È il grande dono che Dio ha fatto a noi, è rimasto con noi, bella, dice San Giovanni Crisostomo, Cristo si è messo nella nostra bocca, fra i nostri denti, per intrecciarsi con coloro che Egli ha.